Ciao.
Ciao Matteo, ti abbiamo strappato al tuo lavoro di autore televisivo per riportarti al tuo lavoro di autore di romanzi. In quale dei due ruoli ti senti meglio?
In quello di autore di romanzi, chiaramente. Oggi mi hanno fatto questa domanda: quando ti chiedono che lavoro fai, cosa rispondi? E allora io rispondo autore televisivo, perché quando mi chiedono che lavoro fai, suppongo che intendano con cosa ti mantieni.
Esatto.
Se invece mi dicono che cosa ti senti, allora io mi sento scrittore. Sono due cose diverse.
Sono due cose decisamente diverse. C'è Vittoria Cabello che lo sta cercando di rintracciare, ma lui è nascosto in un bagno.
Esatto.
E non sveleremo. Più o meno. Ecco, non sveleremo mai il tuo nascondiglio, caro Matteo. Si chiama Apocalisse a domicilio, il tuo libro è uscito da un mesetto per Marsilio ed è la storia di un autore televisivo di una tra i 30 e i 40 che a un certo punto riceve tramite suo fratello una notizia. Insomma, pare che al fratello una sensitiva abbia predetto che al protagonista del romanzo rimane un tempo limitato per vivere. Con scetticismo e paura il fratello comunica al protagonista del romanzo questa profezia, diciamo, e il protagonista del romanzo che cosa decide di fare? Matteo, ce lo racconti tu.
Allora, intanto mi piace perché hai dovuto dire 50 volte il protagonista del romanzo e non perché sei, come dire, meno matto o di scarsa memoria, ma perché in effetti non ha un nome il protagonista del romanzo. Infatti il romanzo è tutto scritto in seconda persona, quindi viene chiamato semplicemente tu per tutto il libro. E quindi volevo rassicurare gli ascoltatori che non è una tua dimenticanza, ma è proprio una caratteristica del libro stesso. E, no, in realtà il libro appunto si basa su questa specie di paradosso, cioè se una sensitiva ti preannunciasse che hai solo 2 mesi di vita, ti si aprono 2 prospettive, intanto credere o meno alla sensitiva e la seconda è, nel caso ci credi, che cosa fai. E il libro segue esattamente i 2 mesi di vita previsti a quest'uomo e cosa fa lui in questi 2 mesi, partendo dal presupposto che probabilmente ognuno di noi reagirebbe in modo diverso a una profezia di questo tipo. Il suo modo di reagire è forse un modo un po' particolare, perché lui fondamentalmente si imbarca in un viaggio alla ricerca di persone del suo passato e con la consapevolezza che forse gli altri non capiranno esattamente cosa sta facendo e perché lo sta facendo, però anche con la certezza che, trattandosi forse di un momento fondamentale come gli ultimi 2 mesi di vita, lui deve fare esattamente quello che si sente, quindi un po' anche egoisticamente tralascia le reazioni degli altri per concentrarsi su quello che è importante per sé.
Stilisticamente ci sono, secondo me, 2 cose che si notano subito. La prima è il fatto che il libro inizia dal capitolo 31, e quindi praticamente 31, spero di aver detto giusto, e quindi sì. Dalle ultime battute della vicenda. Quindi una costruzione, diciamo, che in gran parte, anche si può dire, in gran parte è in flashback, o quantomeno la fine viene messa all'inizio, ecco, perché poi altri salti temporali, analessi e progressi non ce ne sono, quindi insomma l'idea è questa. L'altra, e vorrei che tu mi dicessi il perché di avere perché di queste scelte, l'altra è che i personaggi narranti sono fondamentalmente 3: il protagonista del romanzo, che continueremo a chiamare il protagonista del romanzo, che come dicevi tu è narrato in seconda persona, per cui tu sei un autore televisivo, hai avuto da tuo fratello la notizia che eccetera eccetera eccetera, la sensitiva stessa che invece è una narrazione in prima persona, e il fratello del protagonista che invece è una narrazione in terza persona. Quindi la domanda che riassume è: come hai affrontato stilisticamente questa nuova scrittura e perché hai scelto queste 3 persone e questa disposizione degli eventi nel montaggio, diciamo, finale del romanzo?
Guarda, l'idea di cominciare con quella frase e con l'idea che fosse uno dei capitoli finali mi è venuto proprio fin dall'inizio. Io volevo raccontare questa storia partendo da un punto che fosse veramente verso la fine, cioè di un uomo che è a pochissimi giorni da una presunta condanna di morte, quindi fotografarlo in quel momento veramente particolare in cui, come dire, ha già digerito l'idea, lo spavento e l'ipotesi terrificante che questi siano gli ultimi giorni di vita e li sta effettivamente vivendo. E quindi io fin dall'inizio ero partito dall'idea che sarei partito con quel capitolo lì, e infatti ho cominciato a scrivere da quello. Per quanto invece riguarda le varie persone, io da molto tempo avevo il desiderio di scrivere un romanzo in seconda persona, perché una forma che non si usa praticamente mai, in lingua italiana mi vengono in mente pochissimi esempi, per quanto riguarda la narrativa, invece la forma più usata nelle canzoni, quasi tutte le canzoni sono in seconda persona, e questo è quindi una caratteristica che per la mia formazione, che è molto musicale, è un tipo di scrittura che mi è molto congeniale, quasi più congeniale della narrativa vera e propria, per cui da tanto tempo volevo fare questa cosa e finalmente ci sono riuscito, anche se poi molti lettori rimangono un po' sorpresi e in tantissimi mi dicono che è la prima volta che leggono un libro in seconda persona. E invece per quanto riguarda le altre due persone, cioè la terza e la prima, mi sembra che funzionino molto bene per gli altri due protagonisti, perché il fratello è quello che ha la visione, diciamo, più oggettiva e più distaccata dell'intera vicenda, mentre la sensitiva è scritta in prima persona perché è una donna piena di ripensamenti, di dubbi, e che vive con molta difficoltà il dono che ha ricevuto, cioè quello di poter predire il futuro, ed è qualcosa che quasi lei rifiuta, e quindi era interessante sia per me che scrivo che per il lettore capire direttamente da lei quali erano le contraddizioni, i dubbi che una simile condizione si pone, quella di avere un dono così grande e non sapere in realtà come gestirlo.
E non avere neanche, come dice lei, un pulsante on-off per poterlo accendere e spegnere a piacimento, perché questa sensitiva, questa ragazza ha, diciamo, queste visioni che sono più o meno lunghe, più o meno a flash, semplicemente toccando le persone, quindi è una cosa di cui noi magari non ci rendiamo conto, ma basta stare su un autobus per avere visioni, se noi avessimo questo dono, di decine di persone al giorno.
Esattamente, e tanto è vero che lei a un certo punto dice: quando io parlo di questa cosa alle persone, tutti si entusiasmano, convinti che sia una figata, e in realtà lei dice non si rendono conto di quanto sia in realtà un peso il fatto di, appunto, di non poterla controllare, e quindi di essere continuamente accesi da questo punto di vista, e quindi ricevere gli stimoli esterni come una specie di come dire, appunto, concentrato di profezie che uno, di cui uno farebbe volentieri a meno nella vita personale, ecco.
Tornando alla seconda persona, un libro che mi viene in mente, scritto in seconda persona, è Le mille luci di New York di Jay McInerney, che peraltro incidentalmente è stato il primo libro di McInerney che ho letto e anche uno dei primi in seconda persona. Quello che mi colpì all'epoca, quando lo lessi, fu questa sorta di coinvolgimento violento del lettore nella storia, perché non ti aspetti o una prima persona che, essendo talmente interna, non può essere tua in qualche modo, non so se mi sono spiegato, o una terza che per definizione distacca. Invece l'interpellazione, e non a caso uso questa parola perché si usa anche nel cinema, quando uno guarda in macchina, quando un attore guarda in macchina una figura chiamata interpellazione, è una cosa che io associo sempre molto alla violenza, e una violenza bella, intendo dire. Il fatto che tu abbia in qualche modo preso il lettore e messo di fronte letteralmente a questa persona che sta per morire, secondo te è qualcosa che poi è funzionale molto alla lettura anche rispetto al tema, oppure era un desiderio, come hai detto, che aveva a che fare a prescindere poi dalla storia che avresti raccontato?
No, era appunto, visto che aspettavo tanto per farlo, era perché secondo me per questa storia funzionava particolarmente, e non a caso ho proprio questa impressione che praticamente quello che mi dicono anche spesso i lettori, che quando iniziano il libro è come se venissero in qualche modo trascinati dentro nella lettura, che ci tengo a dire questa cosa, che praticamente il libro ha l'andamento quasi della suspense, quasi del giallo, anche se non c'è un giallo vero, che non è che c'è un assassino da scoprire, e questo credo che sia molto dovuto al fatto, appunto, che c'è questa narrazione in seconda persona, quindi che praticamente parli direttamente al lettore, quindi il lettore si sente tirato dentro in una vicenda che in qualche modo, non dico che gli può appartenere, però sono dei dubbi che uno nella vita potrebbe anche farsi.
A voglia, tant'è che quello che ti posso dire è che l'ho letto veramente in pochissimo tempo, in 24 ore neanche, perché prende molto. Il tema del tuo libro è anche il nostro tema di oggi. Io non ho intenzione di farti le domande che gli scrittori odiano su quanto sia autobiografico o meno questo Apocalisse a domicilio, ma siccome è nostra abitudine coinvolgere i nostri ospiti nel tema di oggi, sei costretto in qualche modo a metterti nei panni del protagonista del libro, perché abbiamo preso ispirazione proprio da Apocalisse a domicilio per chiedere ai nostri ascoltatori quali sono le tre cose che vorreste fare, lo chiediamo ai nostri ascoltatori, prima di lasciare questo mondo crudele e terricolo. Quindi lo chiediamo a te, Matteo, quali sono tre cose che tu vorresti fare prima di lasciare questo mondo crudele? Valgono anche cose che magari hai già fatto, intervistare, i Wham, oppure andare in canoa in un lago del Canada, che ne so, però dici tu.
Allora, probabilmente mi metterei in viaggio, anche se non so esattamente dove, però l'idea del viaggio, sicuramente non vorrei restare fermo, ecco, sicuramente vorrei spostarmi. Poi probabilmente vorrei passare su questo tempo insieme alla persona con cui condivido la vita, e terza cosa, probabilmente mi piacerebbe incontrare Yoko Ono, che è il mio idolo massimo.
Ah, pensa un po'. Yoko Ono è il tuo idolo massimo. Com'è che facciamo a continuare a essere amici dopo tanti anni, Matteo? È strana questa cosa, eh? Boh, vabbè, staremo a vedere. Senti, per concludere la musica, nel tuo libro c'è una frase tratta da un brano dei Ladytron che stiamo per ascoltare, in cui si dice praticamente, il brano si chiama Destroy Everything You Touch, cioè distruggi qualsiasi cosa tu tocchi. E io mi sono chiesto se la cosa derivasse dal potere della sensitiva, che è un po' l'innesto della trama, oppure se dalla frase che viene detta di solito dall'amante respinto all'amante che lascia, ovvero sia dove passi tu non cresce più l'erba, è una frase che si dice di solito nei litigi d'amore, no?
Sì.
Dove passi tu si distrugge tutto, qualsiasi cosa tu tocchi viene distrutta.
No, in realtà in questo caso era riferita al protagonista, cioè, perché la frase dice distruggi su quel che tocchi, oggi distruggi me, ed era una specie di autocondanna, l'ho scelta un po' per questo motivo, e poi perché insomma anche la canzone, adesso la sentirete, ha un tono apocalittico secondo me, anche come suoni eccetera, quindi mi sembrava che stesse molto bene. Io quando faccio le citazioni musicali in genere dei libri penso sempre che chi conosce quelle canzoni le capisce molto bene cosa intendo dire, e gli altri rimangono un po' disorientati, però è una specie di gioco che per iniziati, che mi piace fare ogni volta, chi lo capisce, un po' della serie chi lo capisce bravo, ecco.
No, è vero, però dobbiamo dire che forse l'unica cosa in questo libro che ha questo tipo di spirito, perché la scrittura di Matteo è bella, onesta, e non riesco a definirla meglio che onesta. Vi prenderà questo apocalisse a domicilio, lo dico sinceramente, infatti c'è la mia co-conduttrice che me lo vuole rubare a tutti i costi, e è uscito per Marsilio, e l'autore è Matteo Bibianchi, che abbiamo avuto qui al telefono con noi. Matteo, grazie mille e ovviamente a presto.
Grazie a voi, e seguite l'esempio della co-conduttrice, rubatelo.
Benissimo. Loro sono di Ladytron con Destroy Everything You Touch. Matteo, grazie e buon lavoro. Salutaci Vittoria,
grazie
sempre, mi raccomando.
Ciao, ciao.
Ciao, ciao, ciao.